Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrò!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Il mio primo approccio col manicomio c'è stato quando il manicomio ormai non c'era più, all'inizio degli anni 90. Ero in giardino, era estate, mi ricordo delle urla, tantissima confusione dalla casa dei vicini e mia nonna e mio nonno che hanno cominciato a parlottare fra di loro cercando di non farsi sentire da noi bambini dicendo e Giovanni lo portano al manicomio. Allora io avevo questa idea di Giovanni che sarebbe stato portato in un posto lontano, chiuso e che non sarebbe tornato mai più. Fortunatamente però i manicomi non esistevano più, la crisi di Giovanni si è poi risolta, lui è tornato a casa, alla sua famiglia, con alti e bassi ha continuato a curarsi, però non è rimasto chiuso in quel posto spaventoso che mia nonna e mio nonno descrivevano in quella serata d'estate che mi aveva tanto colpito. Poi negli anni ci sono stati amici che sono stati male, amici che hanno avuto delle crisi, che sono andati in psichiatria, che hanno cominciato a curarsi. E a me è capitato varie volte di ripensare a loro che andavano, iniziavano questo percorso che sicuramente non è facile, che a volte finisce presto, a volte dura tutta una vita. E tutte le volte a me è sempre tornata in mente l'idea di Giovanni che nella mente di mia nonna non sarebbe più tornato a casa.
Abbiamo sentito Angela, che è una colonna di Psicoradio, raccontare quando fosse per la prima volta da bambina a focalizzato l'idea che c'era un posto dove uno veniva portato e aveva paura non tornasse più a casa, l'idea di un posto che inghiotte le persone che stanno male, l'idea del manicomio e chissà se ce la fanno a venire fuori.
Oggi vi parliamo di chiusura dei manicomi e di cure attuali, partendo da un articolo di Massimo Fini che si intitola «La vera follia fu di far tornare i folli a casa, vittime due volte». Il cui occhiello è «A distanza di 40 anni si contano solo i disastri». L'articolo è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano il 29 agosto e vi assicuriamo che è da allora che a Psicoradio se ne discute parecchio.
Un articolo che troviamo arrogante, offensivo, superficiale, cos'altro potrei dire, poco informato, ma soprattutto è la presunzione di chi scrive che a me personalmente ha irritato profondamente, perché è la presunzione di chi non ha la minima empatia.
Siamo pronti e sul selciato d'ogni via, spettri macabri del momento estremo, sul labbro il nome santo d'anarchia, insorgeremo.
Sono rimasta basita per il semplice fatto che viene toccato un argomento così fragile con un tono sarcastico e di cattivo gusto, pieno di giochi di parole. In più mi metto nei panni di una persona che legge e non ha mai avuto a che fare con questa problematica. Ed è per questo che secondo me l'articolo dovrebbe essere rivisto.
È un articolo contro la legge Basaglia, di cui adesso vi leggerò qualche pezzo. Cadono i 40 anni dalla legge Basaglia, così chiamata dal suo ideologo Franco Basaglia, che imponeva la chiusura degli ospedali psichiatrici, in lingua italiana, i manicomi. La legge Basaglia è una dimostrazione plastica del detto di Chesterton: l'errore è una verità impazzita. Cominciamo dalle verità. È assolutamente vero che in Italia c'erano i manicomi, pardon, gli ospedali psichiatrici, come quello di Barcellona e di Sicilia, in cui i pazzi, pardon, i malati di mente, erano tenuti in condizioni disumane. Mi fermo subito per dire che mi sorprende questa per una persona che si occupa di linguaggio, scrivendo sui giornali ormai da molto tempo, non capire che per una persona essere chiamata pazzo o persona con un disturbo psichico, anche malato di mente, anche se su questo c'è una discussione aperta, perché molte persone hanno un disturbo psichico e non una malattia, sono due cose profondamente diverse e chi scrive di queste cose dovrebbe saperlo. Ma se non capisce che non è la stessa cosa, vuol dire che ci ha pensato proprio poco. È la stessa cosa per te essere chiamata pazza o persona con un disturbo?
No, è estremamente diverso. Le parole contano e certe volte sono molto pesanti e portano con sé dei pregiudizi che non sono veri. Il pazzo non vuol dire niente, cioè è soltanto un termine dispregiativo, perché comunque ogni persona che ha un disturbo psichiatrico ha un proprio vissuto, ma non è detto che questo sia violento e estremamente aggressivo, ma magari è solamente una persona che non riesce a esternare le proprie emozioni.
Quello che mi ha dato maggiormente fastidio è quella sottile ironia nel voler prendere in giro i malati e alcuni addetti ai lavori, quando lui dice perché i pazzi, anzi malati mentali, ecco, quella frase lì è una mancanza di rispetto, perché tu puoi dire qualsiasi cosa nel rispetto degli altri. Quella frase lì è come anche un'offesa, come per dire adesso vedi li chiamano malati mentali, ma alla fine sono sempre pazzi. E se sei pazzo tu devi essere rinchiuso, zit, basta.
Premesso che questo articolo di Massimo Fini, secondo me, va interpretato e analizzato all'interno del contesto in cui è inserito, cioè in una rubrica del Fatto Quotidiano che si intitola Contro e che quindi dà spazio proprio a quelle che sono opinioni e idee in controtendenza che vanno a toccare dei tasti particolarmente sensibili dell'opinione pubblica. Sicuramente è un articolo che tende a esemplificare troppo una realtà molto più complessa, molto più articolata, e per arrivare alla pancia del lettore. Per cui la domanda da porsi è soprattutto, almeno secondo me, fino a che punto è lecito che dei giornalisti professionisti usino un certo tipo di linguaggi, usino un certo tipo di toni per, diciamo, dare voce a opinioni in controcorrente e per arrivare appunto al proprio pubblico.
È anche vero, continua l'articolo, che molte famiglie, per liberarsi di un soggetto turbolento o comunque scomodo, lo facevano rinchiudere in manicomio. L'errore sta, continua Massimo Fini, nel fatto che la legge fu applicata da Basaglia e soprattutto dai suoi discepoli, spesso dei teorici che un matto vero non l'avevano mai visto in faccia, con una coerenza omicida.
Il tono dell'articolo comunque è chiaramente e volutamente provocatorio e secondo me appunto lascia anche il tempo che trova, nel senso che arriva a smontare dei fatti incontrovertibili, cioè Basaglia descrive i suoi, come li definisce, come non dei professionisti ma come così degli studiosi avulsi dalla realtà che comunque non hanno mai avuto esperienza sul campo. Cosa che penso possa essere assolutamente smentita da testimonianze, da documentazioni, da fatti provati e certi.
Penso che ognuno, in democrazia, può dire quello che vuole. Certo, soggettivamente, se volete sapere ciò che penso, è stato giusto chiudere i manicomi, però ci sono comunque certi individui in che liberi non possono stare, questo è vero. Però la chiusura dei manicomi, a mio avviso, è stata una cosa anche a livello non solo pratico, ma anche una rivoluzione a livello sociale, che però non è stata completamente afferrata dagli addetti ai lavori, oppure è stata afferrata in maniera sbagliata.
Chiusi infatti gli ospedali psichiatrici, dove dovevano andare i malati di mente? Per risocializzarli dovevano tornare sul mitico territorio o in famiglia. La famiglia è esattamente il posto dove un malato di mente non deve tornare, perché è quasi sempre in famiglia che si è ammalato. Il territorio è un'illusione ottica. Nella società medievale, preindustriale, dalle piccole dimensioni del villaggio era possibile che la comunità si prendesse cura del pazzo. Ma in città come Trieste, Milano o Roma, il territorio non esiste. Uscendo sul territorio, il malato di mente andava a finire semplicemente sotto un tram o un autobus e così la pratica era felicemente chiusa. Ora, se per territorio Massimo Fini pensa ai campi, cioè alla terra, è questo che gli viene evocato, è chiaro che a Milano, Trieste o Roma c'è poca terra e ci sono pochi campi, però potrebbero esserci dei luoghi vicini alla città dove la persona è nata e vissuta, in modo che non debba perdere tutti i riferimenti, essere chiuso in un posto, estraniato da tutto, ma che possa per esempio avere un luogo dove va per dialogare con il suo psichiatra, il suo psicologo, il suo referente, un altro luogo dove va a lavorare, un altro luogo dove ci sono delle strutture che lo aiutano a imparare delle cose nuove, e questo è il territorio che non necessariamente c'è solo nei piccoli paesi o nelle campagne sperdute.
E qui se queda la clara, la intragnabile transparenza de tu herida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu herida presencia, comandante Che Guevara.
L'articolo continua giocando anche in un modo abbastanza disonesto, perché mi sembra intellettualmente disonesto sottolineare i punti che non funzionano oggi, perché la legge non è stata applicata, e dire che questo è il motivo per cui la legge non è giusta e va eliminata. Sarebbe lo stesso errore, chiamiamolo errore, ideologico, se venisse creato, che ne so, un reparto, un nuovo reparto di maternità in un luogo di cui ce n'è molto bisogno, senza dotarlo di incubatrici, senza dotarlo di tutte le attrezzature che servono e che fanno funzionare un reparto di maternità, e poi dopo un po' si dicesse: ah, questo reparto non funziona, lo chiudiamo. Ma no, il senso è: dotiamolo di quello che serve per funzionare.
Qualche anno fa ho visto con i miei occhi alcuni dei filmati, delle centinaia di ore di filmati che, grazie all'istituzione Gianfranco Minguzzi, grazie a Home Movies, sono stati girati qui a Bologna e testimoniano il grande lavoro fatto all'epoca durante il processo di deistituzionalizzazione e il lavoro fatto congiuntamente dagli psichiatri, dai familiari dei pazienti e dai pazienti stessi. Quindi questo lavoro di transizione, di passaggio, non è stato un salto nel buio, e le testimonianze sono molte. Ovviamente non è detto che su tutto il territorio nazionale poi la legge Basaglia sia stata applicata esattamente nello stesso modo. Anche al giorno d'oggi vediamo che ci sono sia degli squilibri territoriali sia grosse differenze nell'uso delle risorse nell'ambito della salute mentale, in ambito psichiatrico. Quindi questo è uno dei problemi di fondo, semmai.
All'inizio di questa follia, di Basaglia e dei suoi si mettevano questi malati insieme a tutti gli altri negli ospedali generali. Si dovette fare qualche passo indietro quando si scoprì con qualche meraviglia che questi malati strappavano il catetero e i tubi dell'ossigeno agli altri.
Massimo Fini parla di malati mentali che strappano il catetere o i fili d'ossigeno agli altri pazienti. Non lo so, non ne ho mai visto. Ma sono sicuro che questi siano gesti di rabbia, consapevole o meno, che semmai i pazienti attuerebbero prima su se stessi, strappando i propri di tubi. Che poi sono le stesse cose che avvengono nei reparti geriatrici, che potrebbero essere evitate se ci fossero più operatori sanitari adeguatamente formati, se non ci fossero continui tagli sulla sanità.
Penso che ogni malato abbia il diritto di essere una persona e come tale devono essere riconosciute alcune libertà fondamentali, come evitare di essere legati, evitare di avere dei maltrattamenti da parte del personale. Se si considera il malato una persona e si riesce a dialogare con questa persona, il malato è molto più tranquillo, più invogliato a farsi curare e a essere meno aggressivo.
Ma la follia di Basaglia e dei suoi non si fermò di fronte a queste bazzecole. Quando i malati erano in acuzie, come si dice in gergo medico, cioè davano fuori di matto in italiano, venivano ricoverati nei repartini speciali degli ospedali generali. Ma in questi repartini non c'era nulla, nemmeno il flipper. Perché? Perché il malato di mente non doveva essere istituzionalizzato e per lo stesso motivo doveva essere dimesso entro 15 giorni. Così cominciava il suo penoso elastico tra repartini, territorio e famiglia finché non commetteva qualche sciocchezza e venivano sbattuti nei manicomi giudiziari, che oggi hanno un altro nome, ma nella sostanza sono più o meno la stessa cosa.
È ovvio, cioè non ci sarebbe neanche da parlarne, che quello che dice è assurdo, perché non si può pensare che i manicomi vengano riaperti, cioè è ovvio che insomma non curavano, mi sembra abbastanza ovvio. L'unica cosa che mi ha un po' l'articolo destabilizzato è quando parla che l'unico posto che non dovrebbero stare i pazienti psichiatrici è la famiglia, perché in famiglia ci sono malati. Ecco, quella è l'unica cosa che mi ha un po' così, che ho fatto riflettere.
E poi dopo prosegue l'articolo facendo alcuni esempi invece di situazioni che funzionano e che quindi potrebbero essere l'alternativa alla legge Basaglia. E parla di un manicomio del passato, cioè l'Antonini di Limbiate a Mombello per i milanesi, e dice: un santo laico, Alberto Madeddu, aveva attrezzato una struttura dove c'erano la palestra, l'atelier di pittura, la sala cinematografica, la musicoterapia, il campo di calcio, dove i malati facevano ergoterapia giocando con gli infermieri e medici, deviando così la propria aggressività. Più o meno allo stesso modo, sempre a Milano, era organizzato il Paolo Pini, dove sentì un infermiere molto lombard, concreto e solido, dire a un medico basagliano, tutto ideologico: «Sì, dottore, ma ci vorrebbe anche un po' di umanità».
Non vorrei finire in un resort per malati dove dimenticarmi del mondo fuori e della mia libertà. Come malato psichiatrico potrei azzardare che non vorrei finire in un manicomio di quelli prima della legge Basaglia, nel caso mi venisse in mente di uscire di casa nudo e di camminare sull'asfalto senza scarpe fino a quando, coi piedi sanguinanti, non mi placchino forze dell'ordine medici. Il posto che vorrei è esattamente dove sono finito dopo quell'episodio. Cellulare due volte al giorno, uscita in giardino una volta al giorno, sigarette contate. All'inizio stavo bene, poi mi dissi che non mi sarebbe bastato. E la domanda che mi sono astutamente posto non è come faccio a guarire, bensì come faccio a uscire da qui. Profondamente capii che dovevo comportarmi come se fossi guarito. E quell'atteggiamento parte dall'individuo, non parte dai medici, non parte dalla famiglia, non parte dagli amici e non parte dalle medicine. Un posto che mi ricordi questo ci vuole, secondo me.
È abbastanza fastidioso questo continuo utilizzo del termine ideologico, parlando di Basaglia, che aveva delle idee, che aveva invece un ideale, che forse aveva anche un'ideologia. E pensare che l'umanità, che il cinema, la musicoterapia, il campo di calcio, l'atelier di pittura, la palestra, i giochi, debbano essere per forza contenuti all'interno di un manicomio, offerti all'interno di una struttura che contiene, e non possano essere invece parte di una rete dove le persone hanno una loro libertà curata.
La cosa che mi colpisce è che questo articolo dice: a 40 anni dalla legge Basaglia dobbiamo contare le vittime della chiusura dei manicomi, come se i manicomi fossero dei luoghi di cura e non dei luoghi di segregazione, come erano diventati, anche perché difficilmente, anche prima della chiusura dei manicomi, chi aveva i soldi, le possibilità di non essere rinchiuso, non ne approfittava. E quindi anche prima della chiusura dei manicomi c'era chi cercava di starne fuori, in maniera forse meno democratica di come succede adesso.
L'articolo sicuramente è scritto in maniera molto provocatoria. Io però penso che il giornalista conosca bene l'argomento e quindi che non sia soltanto provocatorio, nel senso che parte dai punti di debolezza di quella che è stata la declinazione pratica della legge Basaglia, ovvero in primis mettere sulle spalle delle famiglie gran parte di quello che è il problema, tra virgolette, di chi ha una sofferenza psichiatrica. E questo è un dato di fatto, nel senso che si dà una terapia, ma il grosso del carico viene dato alle famiglie. E è vero anche quello che dice che probabilmente le famiglie sarebbero l'ultimo posto dove dovrebbero tornare le persone con una sofferenza psichica. Quello che l'articolo non dice, che poi è la parte più difficile, è come poter migliorare i servizi esistenti o tutto ciò che ha comportato la chiusura dei manicomi. A me per esempio è capitato su YouTube di vedere la storia di una donna che era stata ricoverata tanti anni in un ospedale psichiatrico e che raccontava il modo in cui veniva trattata, cioè che veniva picchiata, che le veniva gettata addosso dell'acqua fredda, che le venivano fatte delle angherie. E questa persona, che si chiama Armida, è stata, tra virgolette, affidata a un'altra persona in casa, perché non ha ovviamente l'autonomia di una persona della sua età. Quello che mi chiedo è come si può studiare qualche metodo, tra virgolette, alternativo di sostegno a chi ha avuto una sofferenza psichiatrica così importante. Secondo me la difficoltà è proprio la personalizzazione della cura, nel senso che un'altra malattia come la malattia mentale non c'è e quindi le soluzioni devono essere per forza mirate alla persona, perché sono diverse da caso a caso. Questo nei servizi territoriali è molto difficile che si faccia e questo è uno dei nodi cruciali.
Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo.
Abbiamo sentito diversi pareri, ma la risposta che diamo all'articolo di Massimo Fini è la storia di Claudio.
Mi chiamo Claudio, da più di 3 anni sono un redattore di Psicoradio. Convivo con un disagio psichico da circa 30 anni, o forse potrei dire da sempre. Non ho mai subito un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e non sono mai stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, ma sono andato spesso a trovare persone che hanno frequentato questi luoghi. Ho dialogato con molti psichiatri, psicologi e operatori del settore, sia per il disagio che vivo, sia come familiare di chi lo vive. Ho convissuto tutta la vita con mia sorella, che aveva la mia stessa disgraziata diagnosi, depressione bipolare. Ho assistito agli ultimi anni della sua dolorosa vita, erosa da questo male orribile. Ero l'unica persona presente in casa quando, disgraziatamente, mia sorella, ormai priva di forze, si è tolta la vita.
Claudio ci ha raccontato il suo passato e il presente ce l'ha invece scritto in una lettera che legge Gianmaria.
Come mai una persona di 49 anni, a cui è stata diagnosticata una depressione bipolare e che si è avvicinata al mondo della salute mentale poco dopo i 20 anni, oggi non ha più bisogno di prendere alcun psicofarmaco, né di vedere lo psichiatra ormai da più di un anno, e si senta realmente bene da parecchio tempo? E come mai questa persona identifica 2 momenti fondamentali nella sua vita di persona e di impaziente psichiatrico, con estrema chiarezza come le cause fondamentali della sua quasi rinascita, quale l'inizio del lavoro a Psicoradio, da poco più di 3 anni, e aver ricevuto la casa popolare da circa 5 mesi, con tanto di Covid e lockdown in mezzo. Dicevo, com'è possibile tutto questo? Com'è possibile essere praticamente guarito grazie a un tirocinio da 300 euro al mese e un bilocale in periferia? Io credo sia possibile perché viviamo in una società gravemente malata, dove anche le istituzioni della salute mentale sono malate, facendo tutti distinguo del caso. Ovviamente ci sono delle eccellenze che io conosco solo in parte, tutta una serie di associazioni culturali, con la partecipazione anche dei familiari, dei pazienti impazienti di guarire, buona parte della sanità pubblica. Resta il fatto che la maggior parte delle istituzioni della salute mentale restano gravemente malate. Ovviamente la persona di cui stavo parlando sono io, Claudio Nappi.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.